Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Questo augurio di pace che sta sempre all'inizio della nostra Eucaristia. Oggi è la nostra intenzione in questa Eucaristia, pregando per la pace in tutto il mondo e in particolare qui da noi in Europa.
Dal libro della Genesi, capitolo 27, versetti 1-29. Isacco era vecchio e gli occhi gli si erano così indeboliti che non ci vedeva più. Chiamò il figlio maggiore Esaù e gli disse: figlio mio. Gli rispose: eccomi. Riprese: vedi, io sono vecchio e ignoro il giorno della mia morte. Ebbene, prendi le tue armi, la tua faretra e il tuo arco, vai in campagna e caccia per me della selvaggina. Poi preparami un piatto di mio gusto e portamelo. Io lo mangerò affinché possa benedirti prima di morire. Ora Rebecca ascoltava mentre Isacco parlava al figlio Esaù. Andò dunque Esaù in campagna a caccia di selvaggina da portare a casa. Rebecca disse al figlio Giacobbe: ecco, ho sentito tuo padre dire a tuo fratello Esaù: portami della selvaggina e preparami un piatto. Lo mangerò e poi ti benedirò alla presenza del Signore prima di morire. Ora, figlio mio, da retta a quel che ti ordino. Va subito al gregge e prendimi di là due bei capretti. Io preparerò un piatto per tuo padre secondo il suo gusto. Così tu lo porterai a tuo padre che ne mangerà, perché ti benedica prima di morire. Rispose Giacobbe a Rebecca, sua madre: sai bene che mio fratello Esaù è peloso, mentre io ho la pelle liscia. Forse mio padre mi toccherà e si accorgerà che mi prendo gioco di lui e attirerò sopra di me una maledizione invece di una benedizione. Ma sua madre gli disse: ricada pure su di me la tua maledizione, figlio mio. Tu dammi retta e va a prendermi i capretti. Allora egli andò a prenderli e li portò alla madre. Così la madre ne fece un piatto secondo il gusto di suo padre. Rebecca prese i vestiti più belli del figlio maggiore Esaù, che erano in casa presso di lei, e li fece indossare al figlio minore Giacobbe. Con le pelli dei capretti rivestì le sue braccia e la parte liscia del collo. Poi mise in mano a suo figlio Giacobbe il piatto e il pane che aveva preparato. Così egli venne dal padre e disse: padre mio. Rispose: eccomi, chi sei tu, figlio mio? Giacobbe rispose al padre: io sono Esaù, il tuo primogenito. Ho fatto come tu mi hai ordinato. Alzati dunque, siediti e mangia la mia selvaggina, perché tu mi benedica. Isacco disse al figlio: come hai fatto presto a trovarla, figlio mio? Rispose: il Signore tuo Dio me l'ha fatta capitare davanti. Ma Isacco gli disse: avvicinati e lascia che ti tocchi, figlio mio, per sapere se tu sei proprio il mio figlio Esaù o no. Giacobbe si avvicinò a Isacco suo padre, il quale lo toccò e disse: la voce è la voce di Giacobbe, ma le braccia sono le braccia di Esaù. Così non lo riconobbe, perché le sue braccia erano pelose come le braccia di suo fratello Esaù, e lo benedisse. Gli disse ancora: tu sei proprio mio figlio Esaù? Rispose: lo sono. Allora disse: servimi, perché possa mangiare della selvaggina di mio figlio e ti benedica. Gliene servì ed egli mangiò. Gli portò il vino ed egli beve. Poi suo padre Isacco gli disse: avvicinati e baciami, figlio mio. Gli si avvicinò e lo baciò. Isacco aspirò l'odore degli abiti di lui e lo benedisse. Ecco l'odore del mio figlio, come l'odore di un campo che il Signore ha benedetto. Dio ti conceda rugiada dal cielo, terre grasse, frumento e mosto in abbondanza. Popoli ti servano e genti si prostrino davanti a te. Sii il Signore dei tuoi fratelli e si prostrino davanti a te i figli di tua madre. Chi ti maledice sia maledetto e chi ti benedice sia benedetto. Parola di Dio.
Da un lato, dicevamo già qualche giorno fa l'importanza di questo capitolo 27, di questo furto della benedizione, perché poi questo determina nel racconto dell'autore della Genesi tutti gli eventi successivi, sono tutti connessi con questo episodio. Però ricordavamo anche già che l'autore ha premesso all'inizio, e questo va sempre, di questo bisogna sempre tener conto, ha premesso quell'oracolo prima della nascita dei due gemelli, dove già si esprime un'elezione, quando ancora non si sa chi sia il minore o il maggiore. Questo mi pare un punto significativo. Ecco, venendo al brano di oggi, e poi seguirà anche domani lo stesso brano, mi sembrava utile riprendere le note della Bibbia di Gerusalemme che molti hanno in mano, in cui si, la prima per esempio generale sul capitolo, racconto che vanta l'astuzia di Giacobbe, ma sfumato da una discreta riprovazione per l'astuzia di Rebecca e da pietà per Esaù. Quindi sarebbe un racconto originariamente di lode per l'astuzia di Giacobbe, che però nella redazione finale, secondo questa nota, sarebbe stato moderato questo carattere del racconto, questa intenzione del racconto, invece da una riprovazione per Rebecca e una pietà per Esaù. Poi aggiunge la menzogna qui riferita nel quadro di una morale ancora imperfetta serve misteriosamente all'azione di Dio. Poi c'è un'altra nota al versetto 30, cioè il versetto in cui Giacobbe giustifica il fatto che si presenta immediatamente con tutto pronto, dicendo che Dio, il Signore, gli ha fatto subito trovare la preda, eccola, e quindi nomina il Signore. Quindi c'è un'altra nota che dice appunto: questo appello a Dio nella menzogna ci sembra blasfemo, ma la mentalità orientale non vi vedeva alcun male. Ecco, allora queste note è chiaro che fanno emergere un problema, cioè un problema morale che c'è dietro a tutto questo racconto. Che è un problema morale acuto, nel senso che è una menzogna dentro un rito sacro, diciamo, un rito che ha a che fare con la trasmissione di quella benedizione che è poi il filo, ecco, di tutta la Genesi, di tutto ciò che segue. Quindi è una menzogna molto particolare. E quindi fa emergere questo problema, le soluzioni che suggerisce lascio a voi di giudicare, soprattutto questa della mentalità orientale, quello che si diceva, si trovava nei commenti di qualche decennio fa, ecco, quando ero più giovane, e c'era molto spesso questo appello alla mente, quando un racconto non sembrava logico, si diceva ma è la mentalità orientale, come se in Oriente la logica non valesse. E qui la stessa cosa, cioè la mentalità orientale che significa? Cioè quando uno non sa cosa, non sapeva cosa dire, diceva che era la mentalità orientale, era un modo per superare il problema. E mi pare che anche qui sia così. Ecco, veniamo invece più direttamente al testo che certamente questi problemi li pone. Ecco, cerchiamo di comprendere il significato di questo testo nel quadro di tutto il racconto della storia di Giacobbe.
Dopo aver carpito i diritti di primogenitura in modo poco ortodosso di Esaù, Giacobbe, aiutato naturalmente e spinto anche dalla madre, si prepara a sostituire il fratello con l'inganno per ottenere la Berakà, cioè la benedizione speciale che Isacco, come tutti i patriarchi, prima di morire avrebbe dovuto dare, per tradizione naturalmente, al figlio maggiore, al quale doveva garantire la fertilità del suolo e il predominio politico. Rebecca, conscia del responso datole dal Signore durante la gestazione, in cui si diceva che il maggiore avrebbe servito il più piccolo, si adopera per mettere in grado Giacobbe di poter ricevere la benedizione senza rischi. Nella società antica, fondato naturalmente sulla struttura patriarcale della famiglia, la benedizione del padre era un evento molto importante per la vita religiosa e sociale. Essa doveva garantire che la divinità, divinità perché ci riferisce diciamo anche all'ambiente pagano, cioè anche nell'ambiente pagano c'era questa benedizione, però nel nostro caso doveva garantire che il Signore continuasse a proteggere il clan anche nei discendenti del patriarca. E una volta, c'è anche questa regola insomma che è veramente strana, una volta pronunciata la benedizione non poteva più essere revocata né modificata. E a Isacco non resta più niente, diciamo, di augurio, diciamo, nient'altro che Isacco possa augurare a Esaù se non quello di vivere della propria spada.
Per tornare al discorso iniziale, a me ha stupito moltissimo il fatto che Rebecca, che durante la gravidanza, sentendo che i figli si urtavano nel suo seno, era ricorsa al Signore, era andata a consultare il Signore, aveva ricevuto quella profezia, questa volta viene presentata come una che lo fa, non pensa per niente a questa profezia, non pensa di rivolgersi al Signore per avere chiarimenti, ma pensa di organizzare da sola un inganno alle spalle di Isacco e di Esaù, ma anche di Isacco, perché lo porta a dare una benedizione che non era quella che lui avrebbe voluto. Allora tutto questo mi dà problema, cioè perché ci viene presentata così? Era una che credeva nel Signore, si rivolgeva a Lui per capire cosa succedeva nella sua vita, quindi perché questa volta fa così? Questa volta agisce di inganno, invece di dire chiaro, il Signore mi ha già profetizzato che il minore, al minore sarà sottomesso il maggiore, ecco.
Ma io riguardo a Rebecca, ho avuto questa, stando ovviamente tirando dai versetti che leggiamo, ho avuto questa impressione che lei E la persona, certo, consapevole dell'oracolo al quale lei si era rivolta a Yahweh.
Rebecca,
la madre. Non sappiamo se era stato coinvolto Isacco in questa di questa profezia, di questo oracolo. Non è detto dal 25 in avanti, capito? 25 in avanti non si riesce a cogliere. Quello che possiamo trovare nei primi versetti è quando lei riporta a Giacobbe le parole che ha pronunciato Isacco a Esaù, lei di fatto le riporta uguale, però aggiungendo alla presenza del Signore. Siamo al versetto 7, riporta le parole esatte che pronuncia Esaù, che ha pronunciato Isacco con Esaù, le riporta a Giacobbe, però aggiunge quello che Isacco non aveva detto o aveva omesso. Lei dice poi: io mangerò e poi ti benedirò alla presenza del Signore, che sono le parole di Isacco. Lei aggiunge questo alla presenza del Signore, come se in qualche modo Rebecca cercasse nella storia di correggere qualcosa che è carente in Isacco. Questa è l'idea, ecco, che volevo dire. La benedizione, tutto il rito è come viene raccontato, tutte le azioni sono molto scandite. L'andare alla caccia viene scandito, il preparare il cibo poi viene tutto scandito, si legge, si coglie un rituale sacro. Poi il fatto che la benedizione venga, come dire, estorta, non entriamo dentro all'aspetto morale, perché quello che riportandoci all'oracolo, quello che è il senso è che l'importante è che venga, che si arrivi a quello che è il progetto, cioè il primo servirà il secondo, perché è dal secondo che nascerà il popolo di Dio benedetto, cioè questo è il finale. Quindi anche se ci sono delle contraddizioni, dei paradossi, delle storture, non entriamo in questa cosa, perché c'è un progetto ed è quello che si guarda.
Ma i significati sono tantissimi. Ma a me si fa pensare questo, cioè che Isacco si vuole mostrare l'integrità di Isacco. Isacco si comporta rettamente. Ma il problema è che Isacco non vede. Isacco è cieco. Perché è diventato cieco Isacco? È un uomo retto, cammina secondo le indicazioni di Adonai, ma è cieco. Rebecca non è cieca, ha ricevuto l'oracolo, ma Rebecca, come sappiamo, è incline, amava Giacobbe, perché Giacobbe era un uomo tranquillo, era un uomo integro. La cecità di Isacco gli impedisce di comprendere la malvagità intrinseca di Esaù. E questo è un problema. E sulla cecità di Isacco la tradizione ebraica si scatena, sia in modo positivo che in modo negativo. Vi cito solamente uno degli ultimi commenti, che è quello più negativo, e dice: Baal HaTurim spiega la cecità di Isaac in maniera alquanto severa. Isaac divenne cieco poiché si era fatto corrompere dal figlio e, come insegna la Torah, la corruzione acceca. Devarim. Ecco, allora io così penso che questo passo ci voglia dire che la tradizione di Israele passa attraverso le madri di Israele, passa anche attraverso di loro, che in questo caso vedono molto bene.
Io sono rimasta forse a un livello molto più semplice, semplicistico forse. Cioè, a me veniva da notare che qui mi sembra proprio che sia la prima volta che un patriarca benedice. Cioè, non mi sembra che Abramo abbia benedetto Isacco. Aveva fatto altre cose, aveva mandato via Ismaele, aveva mandato via gli altri figli. Qui mi sembra che questo si... su questo giri tutto il racconto, appunto, con tante luci, molte ombre, tante ombre, però mi sembra che sottolinei moltissimo l'importanza ormai di questa benedizione. Nel capitolo precedente, per due volte Dio era apparso a Isacco e gli aveva detto: ti benedirò. Quindi sembra quasi che Isacco, come già Abramo, abbia goduto, ecco, di una benedizione puntuale, si direbbe in qualche modo personale, di Dio, che è in lui adesso in qualche modo, e quindi lui adesso deve trasmetterla. Beh, mi sembra veramente che sia la prima volta, poi Giacobbe pure lo farà, ma insomma, e anche Mosè lo farà, insomma, comunque dopo c'è tutta una, come dire, una linea. Adesso lui è la prima volta, e quindi mi sembra che tutto questo brano giri attorno all'importanza della sua benedizione, perché appunto, come dirà dopo, è benedetto e benedetto resterà, e questo mi sembra che sia un po' il punto, però forse troppo.
Ma io mi rappresento per ora nel quadro generale, qui ci sono due livelli, diciamo, due linee che si possono sostenere. Cioè, di fatto viene benedetto Giacobbe, questo corrisponde a quell'oracolo, e anche Rebecca può essere giustificata a modo suo, perché Rebecca agisce quando ormai gli eventi precipitano. Cioè, Isacco ha preso l'iniziativa, ha chiamato Esaù, ha detto: preparami che io ti benedico. Rebecca sente, quindi o si agisce adesso, oppure l'impressione è che inevitabilmente la benedizione andrà ad Esaù. E quindi in questo senso può essere giustificata, diciamo, cioè è comprensibile. Ecco. Quindi c'è la realizzazione di questo oracolo, ecco, di questa scelta divina, anche se mi verrebbe pensando tutto il seguito, non finisce qui. Neanche il problema della benedizione, perché Giacobbe dovrà molto lottare, e ho l'impressione che ci sia, ma è un anticipo questo, bisognerà verificarlo, che ci sia un rapporto fra questo testo e quell'altro testo misterioso, capitolo 32-33, sono controllato, cioè al ritorno di Giacobbe, alla lotta misteriosa con questo personaggio, l'angelo, che si conclude in questo modo, cioè lotta per avere la benedizione, benedicimi, e lo benedisse. non gli disse il suo nome, ma glielo benedisse. Ho l'impressione che il problema della benedizione, ecco, è che Giacobbe qui lotta e con l'inganno per avere, non finisce qui. Ecco, questo, però indubbiamente qui si compie, ma nello stesso tempo ho l'impressione che l'autore stesso si pone il problema morale. Non siamo solo noi che ce lo poniamo, per cui dovremmo trovare spiegazioni, a parte quello che dicono le note della Bibbia di Gerusalemme, ma spiegazioni, ecco, ho l'impressione che l'autore stesso se lo ponga, per esempio al versetto 12, e Giacobbe è preoccupato che il padre lo scopra, e dice che la conseguenza sarebbe che lo maledice invece di benedirlo. Quindi il problema morale c'è. Se Isacco scoprisse l'inganno, lo maledirebbe. Significa che l'autore stesso qui, cioè, esprime un problema che difatti, cosa dice Rebecca? La tua maledizione ricada su di me, non preoccuparti, ricada su di me. Il problema, cioè, che è un inganno e che potrebbe avere l'esito di una maledizione da parte di Isacco, è esplicitato. Io penso che nel testo stesso ci sono ambedue, ed è difficile, ecco, cancellarne una delle due domande fondamentali qui, delle due linee. E poi ci sono diversi contenuti che non abbiamo naturalmente molto approfondito, perché il problema principale è chiaro che è quello che abbiamo cercato di dire, ma c'è anzitutto il rapporto fra il pasto, un pasto molto buono, un pasto solenne e molto gustoso, e la benedizione, sempre ripetuta. Deve mangiare per poter benedire. Fare un ultimo, prima di morire, un ultimo pasto, e così ti benedirò, continuamente ripetuto, in modo che io ti possa benedire. Prima deve fare un pasto. Io a questa connessione non saprei aggiungere molto, non c'entra niente quello che sto per dire, ma a me è capitato una cosa simile, naturalmente sulla base di questo testo. Si vede che c'è questa usanza: quando uno entra al Carmelo, quando Merav entrò come una prima entrata in prova qui a Bologna, al Carmelo, c'è una specie di rito e ci vuole un sacerdote che sta fuori dalla clausura e che fa questo rito, poi dopo lei va dentro. Ma prima di fare la benedizione, il sacerdote, prima di fare questa benedizione, deve mangiare bene. E di faccio io mi feci un'ottima colazione prima di fare questo rito, no? Guardate, una parentesi un po' allegra, cioè che c'è un rapporto qui, c'è il pasto e la benedizione che sono legati, e poi c'è il contenuto delle benedizioni, che è molto interessante, perché c'è la prosperità, la rugiada del cielo, ecco, la terra, la prosperità, e poi c'è al versetto 29, ti servono i popoli e si prostino a te le nazioni, con una formula che significa la sottomissione degli altri popoli. C'è una formula che troviamo anche al capitolo 49 per Giuda, troviamo più avanti per Israele, e cioè insomma, già in questa formula lo troviamo per esempio nel Salmo 72, si prostrano, vengono a te le nazioni, si prostrano a te i re della terra, cioè ha un suono, ha un riferimento alla regalità, naturalmente non esplicitato del tutto, ma sono formule che tornano, per esempio, nel Salmo 72 in riferimento alla regalità, e anche dopo C'è una connessione col capitolo 49, sempre nello stesso senso, quando qui dice appunto i tuoi fratelli, ecco, i figli di tua madre si prostreranno a te, che richiama quello che succederà con Giuseppe, che è una specie di regalità anche quella di Giuseppe, e quello che verrà ricordato per Giuda al capitolo 49 nelle benedizioni di Giacobbe. Ci sarebbero delle domande naturalmente, ma torneranno fuori ancora di più nel brano che leggeremo e mediteremo insieme domani. Una benedizione carpita con un inganno di questo genere può essere valida? L'intenzione che aveva Isacco, che era quella di benedire Esaù, non conta niente? Cioè non ha niente a che vedere con ciò che succede? Cos'è, un fatto magico? Se applicassimo questa norma nei sacramenti, mi viene da pensare, sarebbe un problema molto grosso. Nei sacramenti non può valere una cosa del genere. Cioè, l'intenzione, c'è un aspetto anche in alcuni sacramenti, c'è un aspetto, diciamo, meccanico, è molto brutto dire così, c'è un aspetto, diciamo, che non dipende immediatamente dalle condizioni, ecco, che si compie, ma non è mai slegato da un contesto, una celebrazione, eccetera, e da un'intenzione. Questo è un parallelo che mi viene in mente adesso, ma non... Quelle immagini, ecco, anche nei film a volte c'era dello spretato che, mentre è a tavola, improvvisamente prende questo il mio corpo, non ha nessun senso, Nessun senso, non è mica il corpo di Cristo. Se uno fa così, non è che fa il corpo, non è che se io a tavola improvvisamente prendo il pane e dico questo è il mio corpo, diventa il corpo di Cristo, vi pare normale questo? Non ha mica senso. Cioè il sacramento ha un suo contesto liturgico, un suo contesto, e poi ha un'intenzionalità, cioè non è possibile. Comunque questo non era previsto che si andasse su questo, però problemi veri, cioè la concezione che c'è qui della benedizione, io lascio il punto interrogativo, è una concezione che fa pensare, è ineluttabile, non ci può far niente a quanto pare. Isacco, come mai? Oggi preghiamo in particolare per la pace in questa Eucaristia. Per questo supplichiamo il Signore, dicendo ascoltaci Signore. Per tutti quelli che hanno una responsabilità, per tutti quelli che cercano la pace e cercano di affrontare con verità, con sincerità, il problema dei conflitti, che il Signore li benedica e li rafforzi, preghiamo. E nel contempo, perché il Signore disperde chi ha intenzione e chi spinge verso il conflitto, preghiamo. Supplichiamo soprattutto per tutti i poveri, per tutti i popoli, per quelli che sono nel dolore, nella sofferenza, anche oggi, in tanti luoghi del mondo. Preghiamo. Per la testimonianza di pace di tutti i discepoli del Signore Gesù, delle chiese. Preghiamo in particolare per la Chiesa ortodossa russa, per la Chiesa ucraina, che veramente sono sempre state l'unica Chiesa, ma che da ultimo, ecco, sono anche separate o in difficoltà. Preghiamo.
Preghiamo per le famiglie, per quelle più in difficoltà, Preghiamo perché sempre ci sia la benedizione dei genitori verso tutti i loro figli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per tutti quelli che ci fanno del bene, perché il Signore li benedica e li ricompensi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo perché saltino fuori persone di pace, perché in questo momento così, così terribile e pericoloso non ci siano solo persone che parlano di guerre, di ritorsioni. Davvero il Signore apra gli occhi e ci doni persone di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. È una preghiera per un mio zio che oggi vedo, dovrò vedere, che è l'ultimo rimasto, i fratelli, da parte di mio padre, per la sua fede, per la sua vita, per gli ultimi anni della sua vita. Preghiamo. Per tutte le altre nostre intenzioni. Che il Signore accresca attraverso l'Eucaristia quotidiana la nostra fede e la nostra speranza. Preghiamo. Per questo noi ti preghiamo e per ottenere il dono della pace oggi nel nostro mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen.